Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Provo a vedere se va. Questo funziona. Che è? Vabbè. Allora, salto diciamo i vari convenevoli, tanto molti di voi sanno chi sono. Passo direttamente, diciamo, visto che abbiamo perso qualche minuto, alla parte diciamo più strettamente collegata. Non vi faccio la storia della fantascienza perché qui sarebbe inutile. Comunque l'infografica di Ward Shelley, che ho un po' rielaborato per parlare un po' di concetti di paura e meraviglia che sono alla base delle narrazioni che poi vengono declinate dalla fantascienza attraverso il tempo in varie modalità fino ad arrivare ai giorni nostri. Invece vi voglio parlare di una cosa che ho sviluppato nell'ultimo anno. È una piramide tecnologica e che secondo me spiega un po' quello che cerco di fare su Future Fiction e quello che cerco di fare in generale sulla fantascienza, e poi parleremo ovviamente della Cina perché ha un'attinenza specifica su questo. Allora, questa è una piramide tecnologica e sono 7 livelli per cui la tecnologia da immaginata diventa naturalizzata, cioè ogni tecnologia passa attraverso vari step. All'inizio viene semplicemente ideata, viene immaginata, ipotizzata, come ad esempio il quantum computing, la terapia genetica, il test DNA. Poi diventa operativa e quindi si formano i primi prototipi, la carne cresciuta in laboratorio, lo space shuttle, esce dai laboratori e entra nel mondo reale, quindi diventa accessibile ed economica, come le protesi al seno, la chemioterapia. Man mano che si sale, la tecnologia diventa accettata, parte della nostra vita, come le lampadine, le celle solari. A livelli ancora più alti, la tecnologia è qualcosa di cui è difficile fare a meno, come ad esempio internet, gli occhiali, le fognature. E sempre più su, la tecnologia scompare, diventa invisibile, intuitiva, come il denaro, i computer, gli antibiotici, e poi a livello più alto diventa la natura stessa, diventa qualcosa di naturalizzato che non percepiamo più come tecnologico, come ad esempio l'agricoltura, l'orologio e la scrittura. Questo perché ovviamente questa piramide è stata adattata e presa da un sito web dei ragazzi olandesi che si chiama Next Nature, e il loro mantra, diciamo, è la riscrittura della famosa citazione di Clark, cioè ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, e loro dicono ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla natura. Ok, questo è molto importante. Perché? Perché oltre ad avere una direttiva verticale, la tecnologia ha anche una direttiva orizzontale, cioè il tempo. Quindi ogni tecnologia ha un suo periodo di crescita e sviluppo e poi di caduta e obsolescenza. In questo momento lo Space Shuttle è in quella fase lì, in una fase non più operativa, è una tecnologia obsoleta e non si usa più, mentre ad esempio alcune tecnologie, come ad esempio internet, la carne cresciuta in laboratorio, è in questa fase, in una fase propulsiva, in una fase di crescita, di espansione. Questo che cosa produce? Produce delle cose molto particolari nella nostra psicologia quando andiamo a leggere di queste tecnologie, cioè poiché queste tecnologie non sono state ancora implementate, ecco che producono due sentimenti ambivalenti che sono le radici della nostra psicologia, la paura e la meraviglia, cioè il timore, le domande e le curiosità. Ora, questa è la mia idea, cioè qui avviene la vera, per me, quella fantascienza che è in grado di produrre e generare qualche cosa di assolutamente incredibile. Perché? Perché il nuovo scenario che si crea è l'Uncanny Valley sulla piramide tecnologica. Ora, l'Uncanny Valley è quella curva secondo la quale una tecnologia, man mano che assomiglia di più a noi, non minaccia la nostra identità. Per cui ecco che la macchina robotica è la macchina robotica. Non ci sentiamo minacciati nella nostra identità dalla sua essenza, dalla sua forma. È qualcosa di altro da noi. Tanto più che il peluche, l'oggetto che in qualche modo assomiglia a qualche cosa che noi conosciamo bene, non ci fa paura. Però che succede con un cadavere? Cadavere siamo noi. Cadavere siamo noi in uno stato di decomposizione. Eppure quello minaccia la nostra identità. Noi ci allontaniamo dal cadavere il più possibile. Il massimo succede con lo zombie. Però ecco che l'Uncanny Valley ha un'altra direttiva ascendente. Cioè, tanto più l'androide, tanto più il robot è uguale a noi, tanto più noi ci sentiamo attratti, sedotti. Pensate alla notizia secondo la quale un tizio l'altro qualche settimana fa è entrato in un sexy shop e ha rubato una bambola gonfiabile. Ha rubato una bambola gonfiabile, ha commesso un crimine per una bambola gonfiabile. Cioè lui ha di fatto proiettato delle pulsioni sessuali sulla bambola, tanto da andare a rubarla. Ecco che per questo l'androide in qualche modo ci minaccia, perché è esattamente come noi, quindi minaccia la nostra identità. Ok, quindi questo discorso vale nella misura in cui una tecnologia come quella dello steampunk, essendo decaduta, obsoleta, non può in alcun modo generare nessun senso del meraviglioso, perché noi sappiamo esattamente come funziona l'elettricità, sappiamo esattamente come funziona il motore a scoppio e sappiamo esattamente come funzionano tutte le tecnologie di quella dell'epoca vittoriana, diciamo, no? Mentre altra cosa sarebbe una storia che ha a che fare con un hamburger stampato in 3D. Chi di voi mangerebbe un hamburger stampato in 3D? Ecco, immediatamente qualcuno dice io la prova la farei, qualcun altro dice no, io non la mangerei mai. Cioè, perché questo? Perché non sapendo qual è la possibile applicazione di quella tecnologia, le conseguenze di quella tecnologia, siamo ancora nella fase che vi ho fatto vedere prima, la fase della paura e meraviglia. E lì la fantascienza dà il meglio di sé, perché esplora delle possibilità, laddove invece lo steampunk e tipicamente il fantasy non possono farlo, perché non hanno il motore della fantascienza dietro, non hanno il motore della tecnologia che guida le nostre domande, i nostri timori, le nostre ansie. Ovviamente ci sono domande e timori in ogni tipo di narrazione, ma non sono legate alla tecnologia, sono legate a qualche altro tipo di drammaturgia che sta sotto. Ok, perché la Cina quindi? Perché in questo momento in Cina stanno avvenendo delle cose che hanno a che fare con questa paura e meraviglia. La Cina in questo momento è un enorme esperimento di massa, è un enorme scenario futuribile dove le tecnologie stanno di fatto trasformando una società nel giro di pochi anni. Quello là non è un panda, ma è la più grande installazione di pannelli solari al mondo. E quello ovviamente è un Mao di tipo virtuale. Perché? Perché la Cina si pone come grande player a livello di telecomunicazioni. Non solo, la Cina sta ritirando su quella che è la famosa vecchia via della seta, cioè One Belt, One Road. Stanno connettendo Xi'an con vari punti dell'Asia per costruire una ferrovia ad alta velocità. E ultimamente, con l'uscita dagli accordi internazionali sul clima degli Stati Uniti, la Cina si pone anche come ottimo referente per cercare di sviluppare biotecnologie o comunque tecnologie sostenibili e di energie sostenibili. Quindi ha anche una pretesa di porsi come referente internazionale per tutta una serie di elementi che non sono soltanto puramente tecnologici, ma hanno a che fare anche con il futuro e la sostenibilità della nostra economia. E quindi la Cina ovviamente non si affaccia oggi alla fantascienza, tanti non sanno, perché sono stati un paese chiuso per tanto tempo. Brevemente vi dico semplicemente che ha avuto tre fasi divisibili così in maniera abbastanza semplicistica, ma per far capire insomma che affonda le sue radici nella tarda dinastia Qing degli inizi del Novecento. La fantascienza nasce come letteratura ottimistica, come letteratura pedagogica, come narrativa che possa aiutare una vasta popolazione contadina a prendere atto delle nuove tecnologie che venivano implementate. Per nuove tecnologie penso a cose molto semplici e rudimentali, che la Cina ovviamente era molto arretrata all'epoca, e soprattutto una fortissima influenza sovietica. E quindi quella che è l'impostazione diciamo di stampo sovietico e quindi pedagogica, altamente legata all'alfabetizzazione, le grandi masse dei giovani che dovevano comunque avere a che fare con concetti di che non erano quotidiani per loro. Entrare comunque a far parte di una società così arretrata aveva bisogno di storie che potessero in qualche modo agevolare questo ingresso dei giovani nella società. Poi ecco, diciamo che tra il 78 e l'83 c'è un problema ovviamente un grosso rallentamento in tutta quella che è la produzione letteraria. In particolare la fantascienza è assolutamente scomparsa quasi del tutto, un periodo molto buio, la rivoluzione culturale, e addirittura la fantascienza non veniva più neanche tradotta e gli scrittori di fantascienza erano accusati di contaminare con delle idee così un po' strampalate, un po' assurde, no? Fuori da quello che è poi il realismo vero della narrativa, della letteratura, no? E quindi fino a un certo momento non si parlava quasi più di fantascienza, la fantascienza era ridotta in cenere. Poi dopo, dal 90 in poi, invece, ecco, che l'industrializzazione, la necessità della Cina di correre e di recuperare un gap tecnologico, un gap sociale con il resto del mondo, li ha spinti ad aprirsi. Oggi la fantascienza è considerata uno dei generi letterari in crescita maggiore, tanto che non soltanto da un punto di vista di narrativa, ma anche da un punto di vista di critica letteraria, molti critici stanno cominciando a leggere le storie. Ovviamente il caso più famoso, che molti di voi conosceranno, quello di Liu Cixin, 7 milioni di copie vendute in Cina e 300.000 nel resto del mondo, ha creato un boom mostruoso, per cui lui sta cercando di trainare una nuova generazione. Questa generazione si chiama Balin Ho, cioè sono scrittori nati dopo gli anni 90, e loro in qualche modo la interpretano come la nostra New Wave, o meno la New Wave inglese americana, dove il rapporto tra società e uomo è molto forte, l'impatto delle tecnologie sulla società è molto forte. Di fatto ci sono questi tre punti fondamentali. Il critico Song Ming-wei ha definito la fantascienza un esercito solitario e nascosto, cioè a causa dei cosiddetti temi sensibili, di cui in Cina è preferibile non parlare, si usa l'allegoria, la metafora, l'espediente dell'altro mondo, dell'altro tempo, dell'altra dimensione, dell'altra realtà, per poter dire effettivamente quello che è il presente. E quindi si tenta appunto di rappresentare l'invisibile, quello che è invisibile nella realtà manifesta, attraverso la lettura di fantascienza. Paradossalmente, quello che non trovate nella letteratura mainstream, perché è molto più controllata, lo trovate nella fantascienza, almeno fino a poco tempo fa, perché anche adesso il Partito Comunista Cinese ha cominciato a investire pesantemente nella fantascienza, adesso vi racconterò, e quindi spesso, fino a poco tempo fa, gli scrittori di fantascienza erano gli scrittori che avevano la libertà di dire quello che gli altri non potevano dire, e si trovava la vera Cina, la Cina del presente, negli libri di fantascienza, mentre quella Cina rappresentata nei libri mainstream era la Cina del passato. Ok, chi sono oggi gli scrittori di fantascienza? Questi sono considerati i tre generali, cioè i tre più grandi scrittori di fantascienza. Liu Cixin, ve l'ho detto, considerato assimilabile un po' all'Arthur Clarke cinese, scenari galattici, grandissime immaginazione. Il suo problema dei tre corpi, tradotto a novembre da Mondadori, purtroppo non dal cinese ma dalla traduzione inglese di Ken Liu, ha vinto il premio Hugo nel 2015. Non vi faccio la storia, molti di voi lo sapranno, insomma, era il quarto, quarto selezionato al ballottaggio, per colpa o grazie nel mio caso al fenomeno dei Sad Puppies, The Rabbit Puppies, un autore è stato squalificato, e quindi Liu Cixin è diventato terzo, è entrato in ballottaggio e poi ha vinto. L'altro è Wang Jingkang, un autore particolarmente attento alla biologia, ha una educazione da biologo, e lo abbiamo appena pubblicato sulla seconda antologia di cui parlerò dopo. Un autore molto tradizionale, questa è la vecchia generazione, e quindi non sono così moderni, ma sono assolutamente comparabili ai più grandi scrittori di fantascienza che io ho letto personalmente. E il discorso un po' diverso è per Han Song. Han Song è in qualche modo un autore borderline, nel senso che alcuni lo hanno definito come il Kafka cinese, perché il suo è uno stile molto, molto denso, molto criptico, molto difficile da sciogliere, ma è voluta questa cosa perché molti dei temi di cui lui parla non passerebbero la censura. Lui lavora per Xinhua, che è l'agenzia di stampa cinese, di fatto l'ANSA, e dice molto semplicemente che di giorno, quando lavora per l'agenzia di stampa, vede più cose fantascientifiche che di notte, quando scrive. Per dire come la Cina oggi basta aprire una finestra e guardare il futuro. Ok. I Balin Ho. Questi sono i giovani, sono la nuova generazione e sono scrittori che ovviamente conoscono l'Occidente, hanno letto tanti autori occidentali, sono cresciuti con un immaginario molto simile al nostro, ma continuano ovviamente a essere cinesi e quindi a portare avanti le loro tradizioni, ad utilizzare quello che è il folklore, quello che è il buddismo, il taoismo cinese in una forma assolutamente originale. Chen Chufan ha lavorato per grandi industrie dell'information technology cinese, e qualcuno lo definisce, forse un pochino esagerando, William Gibson d'Oriente. È uno dei miei scrittori preferiti, ho pubblicato vari racconti suoi e quest'anno lo inviterò in Italia, lo inviterò al Pisa Book Festival e verrà in quell'occasione e farà anche un giro per vari istituti Confucio. È un ragazzo molto sveglio, molto interessante. Xia Jia è stata in Italia, è stata mia ospite l'anno scorso, anche di lei pubblicherò un'antologia. E il suo è un caso particolare perché viene definita porridge science fiction, cioè una fantascienza molto blanda, molto annacquata, in quanto la sua peculiarità è quella proprio di avere una grande sensibilità nei confronti dei rapporti umani. Le sue storie sono sempre incentrate sui rapporti familiari, padre, figlia, nonno, figlio, e proprio per cercare di dare anche un'idea confuciana di relazione e di armonia tra le generazioni. Sono concetti magari a noi un po' lontani, che però rappresentano quello che è lo spirito della cultura cinese. Anche Bao Xu, un ottimo autore, abbiamo pubblicato adesso un suo racconto sulla nuova antologia. Hao Jingfang probabilmente l'avrete sentita e letta, il suo Pechino pieghevole è stato pubblicato su un numero di Robot e ha vinto il premio Nebula un paio d'anni fa. Zhang Rang è un giornalista, quel ragazzo là, molto bravo, ha scritto uno dei più bei racconti che abbia letto negli ultimi anni e si chiama Etere, e ha a che fare con il problema della censura in Cina, per cui un gruppo di persone si raduna la sera per cercare di comunicare quello che non è possibile comunicare, e lo fa usando il linguaggio dei segni. Tang Fei è anche un'autrice caratteristica della New Wave, della nuova antologia, molto originale, una scrittura molto particolare, anche lei legata molto a rapporti familiari. Questo elemento della famiglia torna molto perché ovviamente è l'unità fondante della società cinese. Vi do un po' di informazioni editoriali su dove trovare la fantascienza cinese. Alcune cose sono pubblicate in inglese, soprattutto su The Apex Book of World Science Fiction, curata da Lavi Tidar. Ci sono un paio di storie, una di Han Songlang e di Yang Ping. Poi c'è un paio di antologie Urania, L'onda misteriosa, Urania 1511, e Shikong, cura di Giuseppe Lippi, con mi pare anche alcune traduzioni di Lorenzo Andolfatto, un ottimo traduttore dal cinese. E poi c'è Invisible Planets, che è uscita qualche tempo fa, in inglese, traduzione di Ken Liu, e le due italiane che abbiamo fatto l'anno scorso, Nebula, e quest'anno Sinosfera. E poi c'è Touchable Unreality, questa è un'altra antologia in inglese. Quindi insomma, materiale ce n'è abbastanza, poi ovviamente molto di più ce n'è online. Queste sono delle riviste che mensilmente pubblicano fantascienza cinese. In particolare Clarke's World ha una collaborazione diretta con Storycom, che è un'azienda cinese di cui vi parlerò di più dopo, e poi altre li trovate su Lightspeed, su Apex. Tsui è un magazine cinese che pubblica in inglese. Science Fiction World è la più importante rivista di fantascienza cinese, tira 400.000 copie al mese, come dove oggi Asimov ne tira 300.000. Paper Republic e Pathlight sono anche loro due riviste più accademiche, quindi pubblicano sia fantascienza che mainstream, e lo stesso vale per Rendition della Harvard University. Ora, com'è il... Sì? Credo che abbiano delle cose anche in inglese, cioè, scusami, Science Fiction World pubblica storie in cinese, ma è il magazine che traduce dall'inglese al cinese, quindi spesso è il portale, diciamo, verso la Cina, ok? Sì, fa il contrario. Però credo che pubblichino anche in inglese. Vi dico, tutto questo lavoro ha portato al fatto che a novembre, dopo aver invitato il professor Wu Yan, che è uno dei massimi esperti di fantascienza cinese e scrittore di fantascienza, ricevo l'invito per andare a Chengdu. L'anno scorso avevo fatto una presentazione semplice, esatto, non avevo ancora pubblicato, c'era l'Avididare e Chiara Cigarini qua, che era una traduttrice, e lui anche aveva pubblicato molta fantascienza cinese. Era aprile dell'anno scorso, a maggio sarebbe uscita Nebula, e adesso vi dico che cosa è successo in un anno. Sono andato a Chengdu, quella è la opening ceremony, la cerimonia d'apertura della convention internazionale di Chengdu, e di fatto mi sono ritrovato in una sala da circa 3.000-4.000 persone, tutte entrate gratuitamente, tutto pagato, finanziato, sponsorizzato dal Partito Comunista Cinese, di cui Science Fiction World è un'emanazione, diciamo. E nell'ordine, dopo i giochi, dopo i ballerini, i rapper, i cantanti, i fuochi d'artificio, il dragone, tutto l'immaginario, ma fatto alla MTV, non fatto al mercatino cinese, sono arrivati nell'ordine il rettore dell'Università del Sichuan, che è la regione. Immaginate il rettore dell'università di Tor Vergata, la Sapienza, che viene qua. Il sindaco di Chengdu. Chengdu 20 anni fa non esisteva, oggi ha 12 milioni di abitanti. E ovviamente il funzionario del Partito Comunista Cinese delegato a tenere lo speech inaugurale. Che cosa hanno detto? Hanno detto che loro stanno investendo nella fantascienza perché credono che la fantascienza sia il ponte tra il presente e il futuro del paese. Credono che investire nella tecnologia sia un ottimo strumento per ringiovanire la popolazione. Credono che un paese dove i giovani stanno bene è un paese che sta bene. E quindi supportano queste attività perché fondamentalmente vogliono muovere la Cina dal made in China al created in China, e quindi in tantissime città come ad esempio Shenzhen affiancano alle varie industrie dei centri di ricerca, dei centri per l'immaginazione e l'umanesimo, dove gli ingegneri studiano, leggono fantascienza e fanno questo discorso di vasi comunicanti, per cui stanno di fatto crescendo una generazione di scrittori nell'humus perfetto. Questo è Liu Cixin, dove a lui ho consegnato il problema dei tre corpi, spero che Mondadori gliene abbia portato qualche altra copia. e questo di fatto è il progetto che portiamo avanti, di cui appunto la Cina è adesso un paese abbastanza importante. Abbiamo pubblicato vari titoli dal mondo, alcuni sono appunto qui, quasi tutti qui, dall'India, Vandana Singh, da Cuba, Carlos Hernandez, Olivier Paquet dalla Francia, appena uscita l'antologia di Clelia Farris dalla Sardegna, Rich Larson dal Niger, Canada, e Claude Lalumière dal Canada. E questo è un po' quello che abbiamo fatto sulla Cina, quindi sono partito molto in sordina traducendo le storie di Ken Liu, che è un po' l'ambasciatore della fantascienza cinese nel mondo, in quanto uomo di due mondi, ha 8 anni Ken Liu è andato dalla Cina negli Stati Uniti e quindi è bilingue, e quindi lui ha cominciato a tradurre le storie cinesi in inglese, quindi di fatto ha sdoganato tantissimi racconti. E poi sono partito quindi dal tradurre dall'inglese all'italiano quello che era scritto e tradotto da Ken Liu, e poi ho cominciato a pensare, ok, però a parte il discorso commerciale, io ho aperto un'associazione culturale quest'anno che si chiama appunto Future Fiction, che ha come scopo quello di dare voce a chi non ne ha, dare voce agli scrittori di fantascienza che, poiché sono nati in paesi diversi dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, non sono tradotti, non sono semplicemente letti da nessuno, eppure sono i migliori scrittori al mondo. E quindi mi sembrava, a me sembrava semplicissimo, un'idea banale, nel senso che dovremmo cercare di pubblicare i migliori scrittori al mondo, non soltanto pescare nel laghetto della fantascienza, che pure bellissimo laghetto, meraviglioso laghetto della fantascienza americana e inglese, ovviamente pubblico tantissimi scrittori americani e inglesi, però mi sembra che più grande è l'oceano in cui peschiamo e migliori sono i pesci che troviamo. E quindi questo è un po' stato il motivo per cui poi alla fine ho deciso anche di pubblicare il testo in cinese, in doppia lingua, non testo a fronte. Questa è una domanda che mi fanno molti, perché gli ideogrammi sviluppano diversamente, quindi la pagina non si può mettere una accanto all'altra, quindi il testo è spaccato in due. Però queste due antologie di fatto oggi sono utilizzate dagli studenti universitari e ci scrivono le tesi sopra, perché non esiste altri riferimenti bibliografici se non queste due antologie per quanto riguarda la fantascienza contemporanea cinese. Ora, su Nebula abbiamo fatto tantissime cose. Ha avuto il supporto di Storycom. Storycom è un'azienda cinese che non fa altro che promuovere la fantascienza cinese all'estero, fondi privati. Abbiamo avuto il supporto dell'Istituto Confucio di Milano e della Scuola Internazionale di Comics, che i ragazzi hanno disegnato delle illustrazioni interne. Questo è un po' l'elenco delle storie, hanno a che fare con i social network, l'invecchiamento della popolazione, l'educazione universitaria, i cambiamenti climatici. Questo è il primo volume. E siamo andati a maggio nel Salone del Libro di Torino, all'Eurocon di Dortmund, all'Istituto Confucio di Napoli, a Federico II, a Vertecchi a Roma, alla Worldcon di Helsinki. Qui vedete un po' di foto, dove questa è Helsinki, lei è la capa, quella ragazzina lì è la capa di Storycom. Poi siamo andati a Prato, ovviamente 25.000 cinesi nelle scuole, dove ci sono 8 bambini cinesi, 3 marocchini e 2 italiani. Quel libro lì loro lo leggono per capire da dove vengono, perché molti cinesi di seconda e terza generazione, diciamo seconda generazione, non sanno niente della Cina, e quindi a loro serve per capire il loro paese di provenienza. Strani mondi a Milano, Book City a Milano, Chengdu, come vi ho detto. Ok, questo è un bel viaggio che abbiamo fatto insieme. Sinosfera è il libro, non l'ho messo, vabbè, come sempre sono pessimo dal punto di vista del marketing, abbiate pazienza. Sinosfera è un'antologia, anche qui bilingue, con 5 racconti. Wang Jingkang, il gigante reincarnato, Han Song, controllo di sicurezza, Tang Fei, colui che vide Cetus, Ji Lunfan, amore che non può parlare, Bao Shu, ricordi nascosti. Abbiamo questa tutta tradotta dal cinese, grazie di nuovo al supporto dell'Istituto Confucio di Milano, dell'Istituto Confucio di Pisa, di Storycom e della Scuola Internazionale di Comics, e con introduzione del professor Song Mingwei, che insegna al Wellesley College. E questo è un po' tutto. Ci sono 6 domande. Sì, 6 domande, 6 minuti se ci sono domande. Ok, scusa, prima ha fatto leggermente prima lui. Sì, di fatto è lo stesso, c'è un rapporto filiale, nel senso che la fantascienza si appoggia sul folklore, sugli usi e costumi, quindi di fatto tante dei miti, delle leggende vengono traslati direttamente nelle loro storie. Il racconto di Xia Jia, Stanotte sfilano 100 fantasmi, ha proprio a che fare con una delle feste popolari cinesi, dove è ambientato in un enorme Luna Park, dove questo bambino non sa se è un essere umano o un androide. Poi si scopre che, vabbè, non voglio svelare, però per dire, i fantasmi non sono fantasmi, però tutta la storia è raccontata come se quelli fossero fantasmi, come se fossero i fantasmi del folklore nazionale. Stessa cosa per Chen Chufan nella storia Buddhagram. C'è questo tizio che sviluppa app, che inventa questa fantastica applicazione per cui qualunque operazione, qualunque azione fai durante la giornata puoi chiedere la benedizione a Buddha. E questa cosa ha un successo pazzesco e quindi lui diventa popolarissimo. Tutti per qualunque cosa fanno come si, il voto, no? E tramite un'app. Quindi, ed è veramente carino questo rapporto che c'è. Prego. Avevo un sogno, come tante volte queste cose iniziano. E il sogno è quello di toccare altri lettori, cioè non restare nell'alveo del genere della fantascienza, ma cercare di portare queste storie che hanno a che fare con il presente di un paese a lettori che potessero leggere. Per cui abbiamo un po' rischiato all'inizio, io ero un po' titubante. Di fatto, quando poi ho visto che sono riuscito ad avere un contatto con il Confucio e ho visto che c'era un'onda, e questa è la cosa che poi mi ha convinto. All'inizio, magari buttiamo mezzo libro, no? Che lo stampiamo a fare. Però effettivamente ho scoperto, andando in giro per i vari Confucio e tutti gli insegnanti da Napoli, Pisa, Roma, Venezia, Milano, Torino, tutti quanti mi hanno invitato lì, perché l'editoria è assolutamente in posizione conservatrice e non fanno scouting, per cui ho avuto i fondi da loro e adesso mi pagano per fare questa cosa. Quindi a volte bisogna rischiare per riuscire almeno a convincere. Una volta che adesso ho il libro, io con questo libro vado in Cina anche, capito? Quindi. Allora, la risposta è una parola e poi la spiego. La risposta è Zeitgeist, cioè è lo spirito dei tempi. La fantascienza ha avuto sempre questa relazione diretta con la società, partendo dai futuriani americani, Gernsback, passando per i cosmisti russi negli anni 50 e 60, laddove la società cresce e spinge, la fantascienza è positiva e ottimistica. Laddove, come da noi, il tessuto sociale è preapocalittico, eh? Preapocalittico e altamente distopico. Ecco che da noi vanno di moda gli zombie, tutto va male. Quindi loro sono. Ovviamente c'è distopico anche là, perché non è che la società in questo momento è ricca da un punto di vista lavorativo, però c'è una fortissima pressione, una fortissima competizione. Esatto. La tecnologia li sta affrancando da tantissimi. Eh sì. Sì. Poi è ovvio che quelli vanno con la mascherina a Pechino e quindi no, l'inquinamento, però stanno facendo delle grandissime trasformazioni e da quel punto di vista tu vedi, io stavo in quest'altra azienda che si chiama Future Affairs Administration, che organizzano la convention dove andrò a maggio, ero al 35esimo piano del MoMA di Pechino, una batteria di computer ragazzi da 20 a 30 anni. E questa ragazza ha detto: ma io a 30 anni ho lavorato 10 anni a Xinhua, all'Ansa, adesso ho aperto la mia azienda e do da lavorare a 25 persone. Se sei là, che atteggiamento puoi avere verso il futuro? No, sì. Certo. Certo. Sì, la risposta è sì, è proprio quello che stanno facendo. Dopo stanno lavorando sul soft power e Hollywood è soft power, quindi anche loro propongono ed esportano e hanno aziende che sono dedicate all'export di narrazioni all'Asia Pacific Science Fiction Con dove andrò. Ci sono sessioni dove gli scrittori si siedono qua e qua davanti non ci siete voi, ci sono produttori che stanno così, prendono appunti e fanno il pitching, 10 minuti, convinci il produttore della tua storia. Quelle storie dopo 1 o 2 anni vanno nei fumetti, nei videogiochi. Perché i videogiochi non lo vediamo. Hollywood ci metti la faccia e quindi se quello è cinese o americano lo vedi. Ma il videogioco tu non hai idea di capire da dove viene, chi l'ha fatto. Quindi loro stanno investendo tantissimo su questo. Per cui ma parliamo di mesi, non parliamo di decenni, mesi proprio. Ora, quel famoso adattamento dei. Ah, finito. Il famoso adattamento di Liu Cixin pare andato male, il problema dei tre corpi. Hanno fatto un film, adesso sembra notizia di qualche settimana fa, l'abbia comprato Amazon per farne una serie, pagando non so quanti milioni di dollari, una cosa spropositata. Non lo so come. Io sto un po' sui libri, per cui però ovviamente diciamo se poi un racconto o un romanzo dovesse diventare un film, magari c'è il famoso Drive, no? Beh, ma non è che mi interessi più di tanto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast. Sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.